Adesso daremo inizio ai nostri lavori, dopo il saluto delle autorità amministrative e politiche, e devo dire che considero abbastanza indegno che mi sia stata affidata la funzione di dirigere questa prima sessione, già che i problemi qui trattati non sono rientrati in modo specifico nell'ambito delle mie ricerche, e ancorché nel corso della precedente riunione tenuta 5 anni fa sia stato pregato di esporre le conclusioni, le considerazioni conclusive su quanto era stato allora detto in quella riunione, in quel convegno. Dico, non mi sono mai occupato in modo specifico di questi problemi. Certo è che leggendo i monumenti e leggendo soprattutto i documenti di epoche andate, dal Medioevo in poi, soprattutto in epoca moderna, non mi sono certamente mancate le occasioni di imbattermi tante volte in questi problemi attinenti alla povertà, all'assistenza, alla carità pubblica e privata. E tante volte mi sono chiesto, in effetti, che cos'è stata la povertà? Un termine che, a mio modo di vedere, deve essere dispiegato proprio, non spiegato, ma dispiegato, come un cartoccio che deve essere aperto perché si veda ciò che contiene. La povertà nel corso del tempo e in tutti i tempi ha assunto certamente forme diverse, modi diversi, espressioni diverse. C'è stata e c'è una povertà, quindi una carenza di natura fisica. Ci sono state carenze di natura economica, lacune, mancanze. Ci sono state carenze, mancanze, lacune, depressioni avvertite e quindi inducevano a sentirsi poveri sotto il profilo sociale. Si pensi però come il grado di questa povertà fosse diverso e sia diverso a seconda che si consideri l'origine di colui che è povero, che si sente povero, perché è un problema di sensibilità. Un nobile che ad un certo momento economicamente decade si sente povero, e forse più povero di uno che la ricchezza ha conosciuto, direi, molto molto alla lontana. Uno che perde la fede si sente forse povero, è forse più povero di uno di chi è invece economicamente alle prese con gravi problemi, e via dicendo. Si potrebbero toccare molti aspetti, far sottolineare come questo problema della povertà è un problema dalle mille facce, e che comporta dunque che anche la carità abbia molte facce. E nel corso del tempo, e anche l'altro convegno lo ha posto in evidenza, la carità si è manifestata in tanti modi, in molte direzioni, venendo incontro ai diversi tipi di povertà ed assumendo quindi configurazioni diverse in relazione anche all'intervento del pubblico e del privato perché si realizzasse. E tanto più questo poi si complica, questo discorso dell'assistenza, che è legata alla povertà evidentemente, quanto più il problema si inserisce in una chiave politico-amministrativa che si complica, nel senso che la presenza del locale è via via, come dire, resa stemperata, si stempera nella nelle strutture di enti più ampi, più elevati, se si vuole legati a, proprio alla storia della politica e dell'amministrazione in termini moderni. L'assistenza, la povertà e l'assistenza così come si presentavano nelle piccole città medievali o nelle relativamente piccole città medievali evidentemente è cosa che pesa storicamente, socialmente in modo diverso rispetto alle stesse presenze in storie che vedono invece nuovi stati, ampi, sempre più ampi stati, in un concetto di modernità nella conduzione della cosa pubblica che evidentemente prima non c'era e che distingue appunto il vecchio Evo dal nuovo Evo e dai nuovi Evi. Quindi tutto questo io l'ho sentito così nel passare carte, purtroppo non mi sono mai soffermato a meditarci e a scrivere in proposito, ed è per questo che ringrazio gli organizzatori di questo convegno che mi hanno voluto affidare questo compito non dico di mediatore, ma di presentatore, di moderatore, diciamo, pur non avendone io, è chiaro, i meriti. Detto questo, e forse inducendo a darmi delle risposte, quindi sollecitando qualcuno a darmi delle risposte, a intervenire su questi problemi, io credo che sia il momento di affidare la parola al professor Brian Pullen, che ci parlerà su la città, i poveri, Milano. Ah no, questo qui è la relazione del convegno, che si parlerà su povertà, carità e nuove forme di assistenza nell'Europa moderna tra il secolo XV e il secolo XVII. Quindi un'ampia visione nella quale poi dobbiamo ritagliare il caso lombardo. Lo farà in parte lui, ma sarà soprattutto compito di coloro che parleranno questo pomeriggio e domani. Devo annunciare che il professor Bascapè, la cui relazione era stata collocata sabato pomeriggio sui luoghi Pi e le Mosinieri, invece parlerà oggi pomeriggio, è costretto ad anticipare il suo intervento. Grazie a tutti, buon lavoro, e invito il professor Pullen a prendere la parola qui accanto a me. Il suo nome è già stato posto, proprio qui, si accomodi. Parlo in italiano evidentemente, I have not to speak in English, eh?
In italiano.
Ah, in italiano.
De Maddalena, signori, mi sentite bene?
No, se non spiace a questo.
Ecco. Adesso funziona il microfono. Va bene? Sì. Professor De Maddalena, signori, sono davvero onorato dal vostro invito ad aprire il presente convegno con una relazione introduttiva su un argomento di così vasta portata. Ma allo stesso tempo, questo arduo compito mi spaventa e temo che la mia trattazione possa sembrarvi eccessivamente semplificata, troppo schematica e necessariamente incompleta. Non mi resta che chiedere la vostra indulgenza, visto che ci aspettano molte relazioni precise e dettagliate, e in attesa che queste forniscano l'acutezza di analisi e le sfumature che mancano nelle mie riflessioni generali. Permettetemi di trattare una problematica già abbastanza nota. Esiste un particolare momento storico in cui gli europei hanno cominciato ad affrontare il problema della povertà con un approccio più razionale e sistematico. Cos'è razionale? Cos'è sistematico? Secondo quali criteri? Intendiamo qui alludere a modi di più efficace raggruppamento, concentrazione e distribuzione delle risorse e alla determinazione di convogliarli verso i veri poveri, incapaci di migliorare la propria condizione. Pensiamo ad una politica di utilizzo di queste risorse volta a preservare nella persona povera il rispetto di sé e ad accrescere la fiducia in se stessa, ad incoraggiare la sobrietà e la laboriosità e ad evitare di alimentare il pauperismo e l'abitudine alla dipendenza. A ragione o a torto, solitamente si ritiene che un sistema di assistenza ai poveri avanzato o moderno, tra virgolette, trovi la sua giustificazione nei risultati concreti e materiali che consegue, nel suo impatto sul mondo, piuttosto che nella sua capacità di far ottenere merito religioso a coloro che donano ai poveri. Bisogna tenere presente che un gesuita del XVI-XVII secolo probabilmente non sarebbe stato d'accordo, poiché avrebbe sicuramente detto che lo scopo principale di qualsiasi atto di carità è salvare le anime in pericolo e acquisire così facendo merito per se stessi, anche se nello sforzo di salvare le anime bisognava considerare attentamente le condizioni sociali che le avevano messe in pericolo, facendo sprofondare le donne nelle prostituzioni e i mendicanti nell'ignoranza e nell'immoralità. Può essere utile fornire una breve definizione dei termini utilizzati nel titolo. Userò il termine povertà per designare la condizione di dipendenza dalla carità o dalla pubblica assistenza, dipendenza continua o che si ripresenti ad intervalli regolari o addirittura occasionalmente. Povertà in senso lato significa dover contare su queste fonti di sostentamento al di fuori della propria famiglia o parentela per poter sopravvivere oppure per conservare il proprio onore ed evitare l'onta di diventare un mendicante o una prostituta. Dubito che gli uomini viventi nell'Europa della prima età moderna fossero inquietati dall'idea dei poveri nella loro generalità, dai poveri tout court. Quando ci pensavano seriamente, li classificavano sempre in una serie di categorie. Queste venivano riconosciute e forse perpetuate attraverso l'organizzazione della carità e dell'assistenza e si fissavano nel linguaggio dei legislatori. Erano organizzate in qualsiasi paese in una gerarchia sociale e morale. Andavano dai nobili decaduti all'infanzia abbandonata senza famiglia e genitori noti. Andavano dai poveri lavoratori dignitosi e rispettabili ai vagabondi che si supponeva avessero scelto l'indolenza e guadagnassero di più mendicando che col duro lavoro. A volte si distingueva tra povertà e miseria. La povertà era la condizione di chi doveva lavorare per guadagnarsi da vivere e non riusciva a crearsi riserve sufficienti. Invece la miseria era uno stato di indigenza, desolazione o l'assoluta mancanza di qualunque tipo di proprietà. Userò il termine carità in senso stretto per designare le attività che si ritengono ispirate dall'amore di Dio e del prossimo, ed in particolare l'espressione di tale amore attraverso la compassione per i poveri, anche se, come ci avrebbe detto qualunque membro di una confraternita religiosa del XV secolo, aiutare i poveri era solo una manifestazione dell'amore che lui e i suoi fratelli dovevano mostrare l'uno per l'altro. L'assistenza, secondo me, comprende la carità, ma può anche comprendere forme di soccorso ai poveri non ispirate dalla carità ma da altri sentimenti, compreso il timore per l'ordine pubblico, o la preoccupazione per il benessere economico. Questo perché i sussidi elemosinieri possono essere raccolti mediante tasse e imposte piuttosto che attraverso donazioni volontarie. L'assistenza può essere fornita da istituzioni che agiscono come vere e proprie banche senza fini di lucro, offrendo crediti agevolati, oppure da istituti caritatevoli che... Una confraternita può funzionare come una società di mutuo soccorso piuttosto che come una fraternità religiosa, poiché il membro previdente, che ha pagato la sua quota quando ne aveva la possibilità, ha diritto all'assistenza da parte dei suoi fratelli e non deve chiedere la carità ai gestori del sodalizio. So fin troppo bene di essere uno storico della prima età moderna e non del Medioevo. Ci sono certo dei rischi nella strana convenzione secondo cui la storia moderna ha inizio intorno al 1500, almeno nel mio paese, perché può sviare gli storici e indurli ad esagerare la novità degli sviluppi del XVI secolo, spingendoli a tracciare contrasti troppo schematiche tra atteggiamenti medievali e moderni nei confronti dei poveri. La lettura del libro di Michel Mola sulla povertà del Medioevo basta per eliminare l'idea che la generalità degli uomini dell'epoca e tutti i più eminenti teologi ritenessero la povertà una condizione benedetta, la più vicina allo stesso Cristo. Alcuni benestanti, secondo Mola, che davano le elemosine, erano poi capaci di disprezzare i poveri, anche se li ritenevano essenziali per la loro salvezza. E riascrivere la povertà all'ambito del vizio, piuttosto che a quello della virtù. Già nei secoli XII e XIII si avanzavano argomenti a favore di un uso dell'elemosina molto discriminatorio, in uno spirito di scetticismo e nella propensione a credere che molti mendicanti fossero impostori. Molti dei principi seguiti nel XVI e XVII secolo erano stati enunciati parecchio tempo prima. L'originalità di quei secoli avanzati sta nei meccanismi che essi forgiarono per celare nella pratica le idee e non dell'assoluta novità delle idee stesse. Dopotutto, un conto è dire a chi fa l'elemosina di stare attento a come elargisci il proprio denaro, e tutt'altra cosa è burocratizzare la carità, mettendo in piedi un corpo di funzionari incaricati di distinguere per conto della comunità tra poveri veri e poveri fraudolenti. A questo punto ci sono forse due vie principali che guidano nella fitta foresta delle particolarità locali, ed esse corrispondono a due distinti tradizioni storiografiche, a due prospettive contrastanti sui problemi della carità e della pubblica assistenza. È drastico, ma per noi forse illuminante, definirle approccio nord-europeo e sud-europeo, soprattutto italiano. Gli storici che appartengono alla prima di queste tradizioni tendono a focalizzare risolutamente l'attenzione sulle iniziative pubbliche, sugli atti dei consigli cittadini, delle assemblee legislative, delle autorità regie e così via. In particolare, sui piani per l'assistenza ai poveri, o subventio pauperum, largamente introdotti nelle città dell'Europa occidentale tra il 1520 e il 1560, e a volte ripresi su più vasta scala dai governi centrali. Questi piani miravano ad eliminare l'accattonaggio da strade e chiese, a stabilire elemosinerie centralizzate, come l'Aumône Générale della Francia, per distribuire la carità ai veri poveri nelle loro case, a far tornare coloro che erano in cerca di assistenza nella propria città o paese, e ad educare o costringere tutti ad assumere atteggiamenti operosi. La marcia delle leggi sui poveri sembra aver avuto inizio in Sassonia e in particolare a Wittenberg, all'aprirsi del terzo decennio del Cinquecento, dilagando ben presto di città in città nell'impero e nei territori svizzeri. Intorno al 1525 il movimento aveva raggiunto i Paesi Bassi, dove Mons e Ypres furono città pioniere, ed entro la fine del decennio era penetrato verso sud fino a Venezia. Verso il 1530 la legislazione sui poveri fece la sua comparsa in Francia, passando per Digione e Lione e attraverso la Manica verso l'Inghilterra, aiutata probabilmente dalla versione tradotta dal piano di Ypres pubblicata dalla Stamperia Reale. Intorno al 1540 la si trova accolta in Spagna. Molti dei principi in base ai quali sarebbe stata organizzata l'assistenza ai poveri nei tre secoli successivi erano già proclamati e sintetizzati in questi piani cinquecenteschi. Ma non essendo essi del tutto originali, gli studiosi possono andare a ritroso nel tempo alla ricerca di sviluppi che sembrano anticipare alcune delle misure introdotte nel periodo di svolta. L'istituzione di casse comuni nella città, lo spostamento di responsabilità dal clero ai laici, i tentativi di regolamentare o addirittura sopprimere la mendicità. Gli storici possono anche guardare in avanti alla fine del secolo XVI e al XVII alla ricerca di prove che attestino la riuscita applicazione delle leggi sui poveri. Il processo sembra culminare nella fondazione dei grandi ospedali generali nella Francia del XVII secolo e nel loro tentativo di realizzare ciò che Michel Foucault definiva il grand renfermement, la grande reclusione dei poveri, cioè internare i poveri abietti, i deboli di mente, le prostitute e gli altri emarginati sociali in vasti ricoveri separati dal resto della società, in ospedali che avevano molto in comune con le prigioni per lunghe detenzioni, e trasformarli quindi nei nuovi lebbrosi degli inizi del mondo moderno. L'aspirazione a dare il colpo di grazia alla distribuzione personale e casuale dell'elemosina, il desiderio di imporre un tipo di disciplina che poteva essere ottenuta solo in un'istituzione chiusa. Questi elementi erano certamente presenti, ma bisogna dire che ricerche dettagliate hanno concordemente suggerito che la grande reclusione fu una sorta di mito, perché in pratica i grandi ospedali erano costretti a concentrare la maggior parte delle proprie cure su vecchi e malati e non potevano permettersi di alloggiare numeri illimitati di adulti sani. Poiché l'espansione delle leggi sui poveri coincise originariamente con una rivoluzione religiosa, e poiché molti piani furono messi in opera da protestanti o da gruppi misti di protestanti e cattolici, con l'ondata di soppressione di monasteri, confraternite religiose e dotazioni di messe, i nuovi piani sembrano segnare, in qualche rispetto, una decisa rottura col passato. Nella ricerca di precedenti nel Medioevo, né il sospetto che gli ospedali generali avessero qualcosa in comune con i monasteri può avere la forza di cancellare questa impressione. Al contrario, la storia sud-europea della carità moderna comincia in un momento diverso, molto più vicino al 1420 che al 1520, e sottolinea l'idea di una crescita continua piuttosto che quella del cambiamento. Essa si lega al proliferare delle istituzioni per la cura dei poveri, esito dello sforzo di far fronte ad ogni nuova necessità che si presentava sulla scena. In Italia, in particolare, la storia della carità e l'assistenza ai poveri è dominata da almeno quattro tipi di organizzazioni: la confraternita, l'ospedale, il conservatorio e il Monte di Pietà. Le città imparavano l'una dall'altra e copiavano reciprocamente gli istituti di carità, come le città del nord Europa adottavano le une le ordinanze delle altre in materia di aiuto ai poveri. Probabilmente già le sole dimensioni delle grandi città italiane rendevano impraticabile l'istituzione di singoli direttori o uffici centrali unici per gestire l'assistenza ai poveri. La maggior parte delle istituzioni conservava la propria autonomia e a volte era ammessa ad esercitare poteri giuridici in proprio. Particolari istituti di carità, confraternite in crisi o ospedali in decadenza potevano essere soppressi o assorbiti da istituzioni più prospere, ma non venivano attaccati i principi che ne stavano alla base. Raramente si sprigionava l'accusa che essi rappresentassero una distorsione o una perversione della parola di Dio o un'errata forma di pietà, almeno dopo i primi anni di controversia sui monti di pietà. E a questo momento salto un po' nel mio discorso. Volevo dire qualcosa di questi istituti italiani, ma io sono sicuro che i lineamenti di questi istituti, i principi sui quali erano basati, saranno già ben conosciuti a tutti. Siamo fortunati che sulle confraternite e sugli ospedali abbiamo già i lavori utilissimi di sintesi del professor Zardin e del professor Bressan. Per questo, per non parlare troppo lungamente, ometto 10 pagine del mio discorso. E adesso è necessario affrontare due questioni, confrontando le due prospettive che ho descritto, quello del nord e quello del sud. Primo, i nuovi piani di aiuto ai poveri di fatto poggiavano su principi molto diversi da quelli riconosciuti e applicati in Italia. Rappresentarono realmente un nuovo inizio radicale o le due diverse prospettive sono solo il risultato di stravaganze storiografiche? Secondo, in che senso i nuovi piani erano il prodotto della riforma protestante. Evidentemente essi valicarono la barriera confessionale e risultarono accettabili per le cattoliche Ypres e Venezia. Ma nella loro espansione non subirono anche modifiche sostanziali. È errato o è giusto credere che cattolici e protestanti differissero di poco nel modo di trattare la povertà. È vero che in origine i piani di assistenza ai poveri del nord facevano spesso parte di ordinanze ecclesiastiche introdotte da riformatori protestanti, lo stesso Lutero, Karlstadt, Buchenhagen, ed erano sovente associati ai grandi temi della rivoluzione religiosa. L'iconoclastia, soprattutto a Zurigo, fu accompagnata dal desiderio di proclamare i poveri come uniche e vere immagini di Cristo. L'amore, scriveva Zwingli, ammonisci il cuore fedele a convertire al servizio dei bisognosi ciò che assegnava al culto delle immagini. I ribelli dei Paesi Bassi del decennio 1560 a 70 cantavano, vestiti di abiti di velluti, questi blocchi di legno, e lasciate andare nudi i figli di Dio. Con l'abolizione dei lasciti e dei benefici di messa, dal momento che la credenza nel purgatorio era stata eliminata nelle comunità protestanti, c'era qualche prospettiva di distogliere la carità dalle anime sofferenti dei morti per indirizzarla ai corpi afflitti dei poveri in vita. Agli occhi dei suoi nemici, la riforma dissipava smodatamente la carità, un tempo dispensata dagli ordini religiosi, ed era lenta nel compensare il suo vandalismo con altri atti di generosità. Ma i contadini ribelli di Magonza e di Metz, negli anni successivi al 1520, avevano accusato i monaci di appropriarsi indebitamente dei beni dei poveri, allo scopo di vivere nell'agiatezza, e ricordavano a monaci e grandi abati che queste persone avrebbero dovuto avere solo il necessario per nutrirsi e vestirsi con molta semplicità. In città turbolente come Mouch, sede del vescovo riformatore Brissonnet, la riorganizzazione della carità comportò un notevole spostamento di fondi dai francescani locali a favore dell'Hôtel Dieu. Non era la prima volta che i francescani si trovavano ad essere trattati non come paladini dei poveri, bensì come loro concorrenti sleali nell'accaparrarsi quantità delimitate di elemosine. Perfino ad Ypres, dove un tempo avevano sostenuto il piano di riorganizzazione, i mendicanti sentirono notevolmente diminuita la loro reputazione in seguito all'applicazione delle leggi sui poveri, e protestarono contro di esse rivolgendosi all'Università di Parigi. Altri tipi di mendicanti religiosi, compresi i pellegrini, coloro che raccoglievano fondi per la costruzione delle chiese e coloro che tentavano di arruolare i propri clienti come sostenitori dei santi, si trovarono sotto il fuoco di Lutero. A Zurigo qualsiasi tipo di povertà volontaria fu respinto. Gli unici veri poveri, secondo loro, erano le vittime delle circostanze, che si sottomettevano miti e pazienti alla volontà di Dio e che ora potevano giustamente andare vestiti in alba e casula nelle lussuose vesti confiscate da un clero stravagante e pomposo. Da Strasburgo e Augusta a Copenhagen, i conventi di frati e suore furono svuotati e trasformati in ospedale sul finire del terzo decennio del Cinquecento e nel quarto. A Londra, il Christ Hospital, durante il regno di Edoardo VI, andò ad occupare il vecchio convento dei Francescani. In questo senso il clero, in particolare il clero regolare e le monache, sembrano risultare perdenti, mentre i poveri sarebbero i vincitori della rivoluzione religiosa. Va inoltre detto che i nuovi piani in genere si basavano sull'istituzione di elemosinerie centralizzate o casse comune, che dovevano amministrare tutti i fondi destinati ai cosiddetti poveri di casa o Hausarmerleute. Tra l'altro, nelle città protestanti assorbirono le dotazioni delle fraternità religiose, sia clericali che laiche, come avvenne a Leisnig in Sassonia, la cui ordinanza del 1523 si apriva con un'introduzione dello stesso Lutero. Non è del tutto chiaro quanto accadde nelle città cattoliche, che pure crearono le casse comuni. Sembra che a Ypres le rendite derivanti da istituti di carità sostenuti con dotazioni e da fondazioni pie dovessero passare attraverso la cassa comune, pur restando rigidamente vincolate agli scopi fissati dai loro fondatori e non piegabili ad altri usi. In altri termini, sarebbe stato illegale trasformare un lascito a favore delle anime del purgatorio in una fonte di finanziamento per i poveri in vita. E sembra molto probabile che nelle maggiori città cattoliche o cattolico-protestanti della Francia, quale Lione, Orléans o Rouen, non vi fosse un solo centro per la distribuzione della carità, bensì due: l'Aumône Générale o Bureau des Pauvres e l'Hôtel Dieu, o un altro grande ospedale o più ospedali che conservavano una certa autonomia. La legge sui poveri di Venezia del 1529 forse segnò un punto d'incontro tra la tradizione del nord e quella del sud, in quanto tentò di stabilire un piano per l'assistenza ai poveri basato sulla raccolta di fondi da parte dei parroci e di un piccolo corpo di deputati laici in ciascuna delle 72 parrocchie di Venezia, sotto la supervisione congiunta del patriarca e della magistratura per la salute pubblica, i provveditori alla sanità, che erano già responsabili del controllo di mendicanti e vagabondi. Allo stesso tempo, non si fece alcun tentativo per assorbire le strutture caritative esistenti. Si presentassero sotto la forma di ospedali con fraternite del Corpo di Cristo e scuole grandi, o sotto quello dei procuratori di San Marco, che rivaleggiavano con le prime in quanto enti di natura pubblica. Questi organismi, così come le case dei religiosi, vennero semplicemente esortati a fare il possibile per i poveri della parrocchia. Alle badesse venne chiesto di guardare con indulgenza alle giovani povere che venivano loro presentate, nella speranza di farne sorelle laiche o persone di servizio del convento dai deputati della parrocchia. Ma, a parte tutto ciò, ad una prima analisi, i contrasti tra nord e sud, tra protestanti e cattolici, non sembrano molto forti. All'inizio, le prime ordinanze luterane prevedevano l'accumulo di fondi solo con raccolte più sistematiche, in risposta alle prediche sulla carità. Ma l'ordinanza di Leisnig proponendo di costituire una adeguata dotazione, menzionava con circospezione la possibilità, nel caso i fondi risultassero insufficienti, di introdurre contributi obbligatori per tutti coloro che condividevano il godimento e l'uso dei diritti della nostra parrocchia, secondo una quota fissa e senza accertamento dei redditi. A posteriori, ciò può essere interpretato come una mossa significativa verso la sottrazione dell'assistenza ai poveri dalla sfera della carità volontaria e la sua trasformazione in un dovere pubblico che gravava sull'intera comunità, un passo reso possibile solo dalla tendenza luterana a considerare le opere buone come azioni legate al mondo fisico più che a quello spirituale, e non come mezzo per acquisire i meriti religiosi o accrescere le possibilità di salvezza del singolo benefattore. Ma, in pratica, i protestanti non sembrano essere stati particolarmente ansiosi di affermare questo obbligo, e neppure i cattolici particolarmente determinati nell'insistere che dare ai poveri dovessero essere una scelta completamente volontaria. In ogni caso, la differenza tra le due prospettive era alquanto accademica, poiché le pressioni morali esercitate dalla società e dal pulpito spesso erano così forti che non esistevano atti spontanei di carità. C'è stato un dibattito fra gli storici dell'Inghilterra circa le relative proporzioni della filantropia privata e del gettito delle tasse per i poveri. Alcuni anni or sono, il professore americano Wilbur Jordan, autore di un'importante serie di testi sulla filantropia inglese, ha sottolineato il primato della carità privata in tutti i tempi, tranne che nelle più gravi emergenze. Sosteneva infatti che nessun anno precedente il 1660 scaturì dalla tassazione più del 7% del denaro che si conosce essere stato speso per i poveri. Ora, questo dato viene generalmente considerato frutto di una palese sottostima, e lo storico inglese Paul Slack ritiene che entro il 1660 circa un terzo delle parrocchie inglesi erano solite raccogliere tasse per i poveri, mentre intorno al 1700 lo facevano quasi tutte. Ciò nonostante, è vero che in Inghilterra, dopo gli inizi in via sperimentale a York a metà del XVI secolo, la pratica di imporre tasse prese piede molto lentamente e incontrò notevoli resistenze in varie città. Nella Danimarca luterana, il principio che i contributi al mantenimento dei poveri dovessero essere volontari era ancora formalmente sostenuto nella legislazione generale emessa da Federico IV nel 1708. I benestanti erano tenuti a stabilire all'inizio dell'anno la somma che si proponevano di donare e potevano essere obbligati per legge a mantenere la promessa. Questa pratica molto si avvicinava ai metodi utilizzati nelle città francesi del XVI secolo. Un resoconto sul piano di Rouen, pubblicato alla metà del XVI secolo, stabiliva che in gran parte era finanziato con la tassazione volontaria o cotizzazione della piccola nobiltà, dei borghesi, degli artigiani e dei prelati. A Lione, coloro che non garantivano una sottoscrizione adeguata al omone generale potevano essere con vigore spinti a dare di più. E ad Orléans, chi non riusciva a rispettare le proprie promesse poteva essere soggetto a coercizione legale. In quanto sotto Carlo IX gli esattori erano autorizzati per editto reale a sequestrare i beni dell'inadempiente. Forse il fatto stesso che le dotazioni non potevano essere confiscate rendeva gli amministratori cattolici specialmente propensi a ricorrere a questo tipo di tassazione, che a Venezia doveva essere votata annualmente da un'assemblea parrocchiale. Analogamente, i piani del secondo quarto del Cinquecento segnarono una svolta piuttosto decisiva, anche se non senza precedenti, verso la laicizzazione della carità. La responsabilità passava nelle mani di un corpo di ufficiali che doveva condurre le più minuziose indagini sulle condizioni e sulle abitudini delle famiglie povere. A Leisnig, il comitato di gestione comprendeva due rappresentanti del consiglio cittadino, due nobili, tre cittadini e tre contadini della campagna circostanti. A Ypres, i prefetti dei poveri, simili ai rappresentanti parrocchiali veneziani, dovevano visitare i poveri e da certi indizi e congetture dovevano venire a conoscenza della loro condizione, della loro salute, delle loro pene domestiche e segrete, del loro comportamento, dei loro meriti per quanti ne avessero, e riportare questi dati in un libro o in tabelle ordinate allo stesso scopo. Le definizioni della povertà dignitosa potevano essere più precise, in particolare a Zurigo, e i censimenti diventare molto più elaborati. Ma i comitati di amministrazione non erano diversi dai gruppi che gestivano gli ospedali italiani o i Monti di Pietà. E le confraternite italiane erano solite passare attraverso procedure molto complesse ed elaborate, comprendenti lo scrutinio minuzioso, così come il sorteggio, nella selezione dei candidati degni di essere ammessi al godimento delle dotazioni e degli alloggi di carità. Di fatto, nell'Italia del XV secolo, vi furono trasferimenti volontari di responsabilità dal clero verso i laici. A Bologna, per esempio, i monaci che avevano deciso di unirsi a congregazioni riformate iniziarono a cedere la propria responsabilità nella gestione degli ospedali, soprattutto quelli per l'infanzia abbandonata, e a delegarla a confraternite laicali, alcune delle quali sorte con quel preciso scopo. Successivamente il grande ospedale di San Procolo a Bologna fu affidato a un consiglio di amministratori in cui erano rappresentate le classi sociali preeminenti nella città. È vero che Lutero non aveva interesse per le confraternite, o almeno per le confraternite tedesche. Ma uno dei suoi rimproveri rivolti a questi gruppi era che fossero dediti o a pratiche religiose, finanziando la celebrazione di innumerevoli messe, o a banchettare e bere smodatamente, o ad entrambe le cose. Con convinzione affermava che avrebbe invece approvato le confraternite dedite alla cura dei poveri. Ed è proprio di queste attività che si occupavano molte organizzazioni italiane, benché non indifferenti al destino delle anime nel purgatorio. Le casse comuni a Leisnig e altrove svolgevano le stesse funzioni delle confraternite italiane. dispensavano elemosine ai poveri che avevano molto in comune con i poveri vergognosi italiani, poiché quel termine non sempre si riferiva solo a poveri di origine nobili e poteva essere esteso ad artigiani e negozianti caduti in difficoltà. Quelli corrispondevano ai Hausarmerleute della Germania. In alcune occasioni le casse comuni donavano alle figlie dei poveri del luogo piccole doti che costituivano un passaporto per il matrimonio. Le confraternite italiane erano interessate anche a portarne alcuni in convento, ma senza dubbio avrebbero convenuto sull'importanza di rendere accessibile il matrimonio ai poveri. Il tipo di regime morale che Lutero desiderava imporre al popolo di Leisnig sarebbe risultato decisamente familiare a coloro che si univano alle confraternite in Italia, in quanto cercava di bandire la blasfemia aperta, l'eccesso nel bere, la fornicazione, il gioco dei dadi che manda in rovina e altri tipi di trasgressioni che sono notoriamente in conflitto diretto con i comandamenti di Dio. L'ammirazione di Lutero per gli ospedali italiani è ben nota e spesso citata. È possibile che si ispirasse anche alle confraternite italiane. È chiaro che non si deve forzare eccessivamente questo punto. C'è una differenza tra l'avanzare un diritto all'assistenza perché si abita in un certo territorio, essendo ammessi a pretenderla dalla comunità nel suo complesso, e trovarsi nella posizione di poterla chiedere perché si fa parte di un'organizzazione volontaria e si paga ad essa una quota di iscrizioni da anni. Il principio della responsabilità comunale, se propriamente applicato, abbracciava tutti coloro che si erano stabiliti in una certa località ed assicurava che l'assistenza venisse amministrata a tutti con metodi simili, almeno teoricamente. Ma l'assistenza offerta da una confraternita italiana e quella data da una cassa comune tedesca non erano molto dissimili fra loro. Così come l'idea di educare i bambini poveri ad un mestiere sarebbe risultata abbastanza familiare per chiunque avesse avuto dimestichezza con un orfanotrofio o un brefotrofio italiano. Progetti per integrare i poveri nella realtà del lavoro, insegnando loro un mestiere come apprendisti, impiegandoli in opere pubbliche come la pulizia o la costruzione di strade, imbarcandoli su navi, confinando i ricalcitranti in case di lavori forzati come il Bridewell di Londra o quelle posteriori di Amsterdam, erano ampiamente applicati. Questo fatto aiuta a respingere ogni impressione che si trattasse dell'emergenza di un'etica del lavoro tipicamente protestante. Secondo Lise e Soli, nel loro studio su povertà e capitalismo, i programmi di maggior successo erano ispirati dai bisogni dei mercanti capitalisti, che cercavano nuovi bacini di mano d'opera a basso costo, soprattutto per l'industria tessile, o tentavano di escogitare dei rimedi per far superare alla forza lavoro già in servizio i momenti di crisi. È probabile che i bisogni e le difficoltà economiche abbiano unito il mondo e trasceso le differenze religiose. Ma ci sono forze diverse dal capitalismo commerciale che devono essere prese in considerazione a questo punto. In un certo senso, le leggi sui poveri, insieme al principio che ogni località dovesse dare assoluta precedenza ai propri poveri, dovrebbero essere interpretate come una forma di difesa della città nei confronti dell'immigrazione incontrollata, che avrebbe gravato le risorse delle comunità di fardelli insostenibili. spesso sono state rese necessarie, come a Digione, a Lione e a Venezia, da un terrificante afflusso di contadini affamati provenienti dalla campagna denudata in anni di carestia. Un altro potente stimolo era esercitato dal timore della malattia, poiché il diffondersi del vecchio nemico, la peste bubonica, spesso era attribuito ai vagabondi. E almeno a Venezia il problema del vagabondaggio era considerato una questione di salute pubblica, di competenza dei provveditori della sanità. Nuovi flagelli, specialmente la sifilide, accrebbero la ripugnanza di una moltitudine di poveri, facendone l'oggetto di paura per eccellenza e dando forza alla richiesta di isolarli. Le ordinanze protestanti del terzo decennio del Cinquecento introdussero la possibilità di assistere gli artigiani poveri non con una sbrigativa elemosina, ma con prestiti che li aiutassero a recuperare l'autosufficienza. A Frankenberg, nello stato di Assia, su tali prestiti veniva applicato un modesto tasso del 5%. In caso di reali difficoltà nella restituzione del debito, le autorità non dovevano fare dure pressioni, ma cancellarlo. Prestiti agevolati di un certo tipo furono resi disponibili per qualche tempo nelle città italiane, in uno spirito di carità, attraverso i Monti di Pietà. Non è chiaro fino a che punto potessero essere usati per scopi commerciali o produttivi, piuttosto che solo per soddisfare l'immediata necessità di contanti di una persona in difficoltà e della sua famiglia. Tuttavia, alla fine del precedente convegno sulla carità a Milano nell'età medievale, il professor De Maddalena ha potuto richiamare l'appropriata distinzione di Bernardino da Feltre tra pauperes pauperiores, coloro che necessitavano della carità per sopravvivere, e pauperes pecuniarum, coloro che necessitavano di denaro per poter produrre beni, non solo per sé, ma per il beneficio di altri. L'esempio del Monte di Pietà milanese, fondato nel 1496-7, sembra particolarmente interessante in questo senso, perché la prima versione degli statuti sembrava precludere null'altro che i prestiti a scopi di consumo. Chiunque ottenesse un prestito doveva giurare che voleva il denaro solo per bisogno e causa onesta, e non per mercadare, né per zugare, né per altra causa viziosa. Può essere significativo che questo divieto di trafficare con il denaro del Monte di Pietà sia stato ritirato nel giro di qualche mese. I prestiti a breve termine concessi da un Monte di Pietà non potevano fornire grossi capitali per un'attività lavorativa, ma forse tra i piccoli imprenditori era in atto una specie di capitalismo spicciolo, penny capitalism, che permetteva di realizzare molto a partire da sussidi irrisori. Ricapitolando, dunque, è molto facile convincersi che ci fossero poche differenze sostanziali tra gli approcci di protestanti e cattolici al problema della povertà. Alcuni storici hanno comunque sostenuto che l'ispirazione per le leggi sui poveri non derivava né dal protestantesimo né dal cattolicesimo in modo specifico, ma piuttosto dal umanesimo comune ad entrambi. Si pensi a Juan Luis Vives nei Paesi Bassi o a Jean de Vozel a Lione. Si pensi al concetto che avevano gli umanisti della carità come modo di vita, piuttosto che come una serie di atti sconnessi. Alle loro aspirazioni verso la costruzione di una città ordinata e bella, alla loro fede nell'istruzione, al loro disprezzo per gli estremi della ricchezza e della povertà, al loro senso dell'obbligo che ogni corso politico doveva nutrire nei confronti dei suoi cittadini più poveri. Come le parti del corpo dell'uomo sono naturalmente unite e congiunte l'una alle altre, per cui se una soffre anche le altre provano pena, così noi che siamo membri del corpo mistico di Cristo, uniti dalla fede e dalla carità, dovremo di buon grado e benignamente offrire aiuto a coloro che versano nel bisogno. Così recitano i borghesi di Ypres. C'era in effetti molto terreno in comune. Le città cattoliche sono state accusate sia dai critici del XVI che da quelli del XX secolo di aver adottato i principi luterani. Ma può essere stato altrettanto vero che alcuni ospedali protestanti abbiano assunto le caratteristiche dei monasteri a cui si sostituivano. Quando il Langravio Filippo d'Assia trasforma la casa cisterciense di Aina, a qualche chilometro da Marburg, in due ospedali per i poveri di campagna, impose ai ricoverati un regime quasi monastico, come se volesse tentare di sconfiggere i monaci sul loro stesso terreno e desiderasse creare un'istituzione così evidentemente pia che i monaci non avrebbero mai potuto accaparare pretesti per rivendicarne la restituzione. Però, alla fine, per concludere, ciò nonostante, vi erano istituzioni che fiorivano più rapidamente e naturalmente o sul suolo cattolico o su quello protestante. Santi e la giustificazione mediante le opere, le confraternite in quanto tali sparirono dall'Europa protestante. Gli storici del XIX secolo che si sono occupati dei brefotrofi quali Hugel e Lallemand hanno elencato aree europee in cui queste istituzioni erano decisamente sconosciute ed esistevano solo pochi orfanotrofi che ospitavano pochi trovatelli senza rendere la cosa di dominio pubblico. Secondo Hugel, praticamente tutte le regioni protestanti d'Europa non erano dotate di brefotrofi. È assodato comunque che lo stesso era vero per alcuni stati cattolici come la Baviera. Lallemand, il grande storico francese della carità, sosteneva che l'avvento del protestantesimo aveva comportato la dispersione della ricchezza del clero e dei beni dei poveri e fatto sì che gli ordini religiosi, come quello di Santo Spirito, dediti alla cura dei trovatelli, venissero sciolti. I trovatelli furono perciò confusi nella massa degli indigenti e si trovavano a dipendere dalla parrocchia o dalla comunità, affidati alla pietà di questi ultimi, senza mai godere delle cure e delle attenzioni particolari che i brefotrofi erano stati in grado di offrire. Molte di queste considerazioni sarebbero valide anche per le case nate per proteggere l'onore femminile e i monti di pietà. In Inghilterra non si fece nulla, a quanto sembra, di un disegno di legge che prevedeva l'istituzione di banchi per alleviare le comuni necessità, presentato alla House of Commons nel 1561. Molto probabilmente, dunque, esistevano nella realtà differenze strutturali nell'organizzazione dell'assistenza ai poveri fra cattolici e protestanti. Le spiegazioni ultime di ciò sono necessariamente di natura molto speculativa. Forse possono essere in parte fatte risalire a differenze ben radicate di atteggiamento nei confronti della natura peccaminosa degli esseri umani. Probabilmente i protestanti tentavano ad affermare la natura profondamente peccaminosa dell'uomo, che poteva sperare di essere salvato solo per grazia di Dio e non con le opere buone. Ma unendosi la convinzione che i peccatori dovessero essere tenuti rigorosamente sotto disciplina e che ciascuno dovesse condurre una vita buona e sobria nella quotidianità, questa non doveva essere vissuta a nome della comunità solo da piccoli gruppi separati di persone particolarmente rette all'interno delle case religiose. Il compromesso pubblico su questioni morali non era ammissibile. La comunità doveva mirare a una rettitudine civica che testimoniasse l'efficacia della grazia di Dio sopra l'intera città. I cattolici, credendo e non intendendo affatto rinunciare a tale loro credenza nel ciclo peccato, assoluzione, penitenza, erano più propensi, a volte dopo molto soffrire, a fare concessioni ben ponderate alla natura peccatrice dell'uomo e a permettergli di commettere mancanze minori pur di evitare mali peggiori. Era male, fuori di ogni dubbio, abbandonare dei bambini, ma meglio l'abbandono che non la tremenda possibilità che una giovane madre disperata arrivasse a commettere il peccato mortale di uccidere il suo bambino senza averlo battezzato. I brefotrofi potrebbero far pensare ad una agevolazione per i peccatori e si prestavano certamente a coprire l'abuso, ma potevano comunque salvare delle vite, delle anime e proteggere l'onore della donna. La prostituzione e la fornicazione erano chiaramente dei mali, ma era meglio che la prostituzione fosse controllata e che ci fossero case di tolleranza pubbliche, piuttosto che rispettabili donne sposate fossero soggette alla violenza o alla tentazione di uomini viziosi. Ecco cosa si legge in un'ordinanza sulle case di tolleranza di Besançon degli anni intorno al 1535. Benché tutti i peccati siano vietati dalla legge, dai buoni costumi e dalle virtù, non di meno, come eccezionale concessione alla gioventù e onde evitare mali peggiori, la Chiesa è solita tollerare case di giovani donne dissolute, le quali potrebbero fare persino di peggio se non fossero, grazie ad una sana politica e al buon senso, prescritti norme e regolamenti tali da permettere loro di limitare, moderare e in molti casi emendare le loro vite povere, disonorevoli e detestabili. Come corollario della decisione di tollerare il peccato, ci si doveva sforzare di convertire e redimere i singoli peccatori. Nelle città protestanti, così come in quelle fortemente influenzate dal protestantesimo, la tendenza era piuttosto a chiudere le case di tolleranza pubbliche che semplicemente a ghettizzare e a regolare la prostituzione. In modo alquanto simile, i Monti di Pietà, quelli che decisero di imporre interessi dall'inizio piuttosto che insistere sui prestiti gratuiti, rappresentavano una concezione all'imperfezione della natura umana. I banchi ebraici con i quali erano in concorrenza erano stati a volte giustificati sulla base della convinzione che l'usura si sarebbe praticata in ogni caso, e stando così le cose tanto valeva che i colpevoli fossero gli ebrei, comunque dannati. come hanno detto certi alcuni borghesi di Brescia nel 1444, mentre i cristiani erano stati redenti dal sacrificio di Cristo. Portando allo scoperto l'usura, così come la prostituzione, era possibile controllarla e accettarla senza approvarla. Analogamente, i primi sostenitori dei monti di pietà, quali il focoso Bernardino da Feltre, si distinguevano per un certo grado di realismo e disponibilità al compromesso. Come Bernardino stesso sosteneva, considerata cupiditate hominum et pauca caritate, est melio solvere aliquid e esser ben servito, quam nihil e esser mal servito. E dunque ragionevole che questa differenza filosofica e teologica tra protestantesimo e cattolicesimo abbia alla fine contribuito a determinare una divaricazione nell'apparato istituzionale che le comunità cattoliche e protestanti scelsero di erigere e mantenere. L'uno, idealisticamente, si basava su una sorta di assolutismo morale e prestava il fianco alla critica di finire col incoraggiare l'ipocrisia e di coprire quei comportamenti sbagliati che non potevano essere regolamentati. L'altro poggiava sul senso della inevitabilità della colpevolezza umana, ma accompagnato dal desiderio di controllarla e dalla convinzione che fosse possibile cancellare i peccati dei singoli e redimere le loro anime col potere della carità istituzionale. Protestanti e cattolici, nord e sud, convenivano su molti punti. Mendicanti fraudolenti e vagabondi oziosi erano le bestie nere per entrambi, mentre i poveri pazienti sottomessi alla volontà di Dio erano i destinatari privilegiati della loro carità. Il lavoro era considerato da tutti una cura per vincere le debolezze morali e i problemi economici. La loro autentica convergenza su questi punti fondamentali non deve però far dimenticare le differenze di approccio che si collocavano su altri versanti, a prescindere dal motivo centrale costituito dai bureaux des pauvres e dalle leggi che miravano a reprimere la mendicità. Grazie.
Penso che dobbiamo un vivo grazie al professor Pallon per la sua relazione, che ha inquadrato in un tableau di ampio respiro e con delle osservazioni assai minute, assai precise, direi al limite qualche volta veramente quasi leziose, il problema generale dell'assistenza e della carità nel mondo europeo dell'epoca. E spero che le relazioni successive che verranno qui lette ci daranno la possibilità di vedere se fino a quel punto questa inquadratura continentale del professor Pallon sia ritrovabile nei modus con cui la carità e la povertà a Milano è stata dispensata ed affrontata.